No, c'è un microfono.
Allora.
Buongiorno colleghi e colleghe, apro la seduta della Commissione 3 Bilancio in data lunedì 25 luglio alle ore 10 con i seguenti ordini del giorno. La prima è la delibera proposta di giunta al Consiglio numero 264 del 20 luglio 2022, proposta numero 34 del 21 luglio 2022. Verifica degli equilibri, undicesima variazione ai documenti previsionali programmatici 2022-2024. Procedura ex articolo 43, commi 2-8, decreto legge 17 maggio 2022 numero 50, convertito in legge 15 luglio 2022 numero 91. Seconda delibera, delibera proposta giunta al Consiglio numero 256 del 20 luglio 2022, proposta numero 32 del 21 luglio 2022. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 267 del 2000, in esecuzione di sentenze. Procedo con l'appello. Io stesso e me, Amore, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Brucoleri, Bruzzone, Bruzzone Rita, Cavalleri, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Dell'Ostrologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Lodi, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Pellerano. Lodi è arrivata. Sì. Pellerano. Ah, sì. Pirondini. Russo. Vacalebre. Veroli. Villa. La seduta è costituita e valida. Sospendo un attimo per dare modo di vedere un attimo la situazione del video. Allora, su richiesta dell'assessore vorremmo invertire l'ordine del giorno, esaminare prima la seconda delibera e chiedo all'Aula questa variazione. Inversione, fare prima la delibera proposta di giunta al Consiglio numero 256 del 20 luglio 2022, la seconda.
Per il semplice fatto che in attesa che sistemino il proiettore per fare la prima, copriamo questo tempo.
Per coprire i tempi. Sei d'accordo? Ok, d'accordo, grazie. Allora esaminiamo la delibera di proposta giunta al Consiglio numero 256 del 20 luglio 2022, proposta numero 32 del 21 luglio 2022, riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 267 del 2000 in esecuzione di sentenze. Per l'esposizione do la parola all'assessore Picciocchi.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. La delibera si risolve in questo: nel riconoscimento di un debito fuori bilancio per la cifra di 9.091,02 euro relativo ad una serie di spese legali che l'amministrazione è stata condannata a pagare in esito a diversi contenziosi. Ricorriamo alla procedura di debito fuori bilancio in base alle indicazioni recenti della Corte dei Conti per la formalizzazione di questa tipologia di impegni. In passato per questo tipo di spese non ricorrevamo a questa procedura, ma anche richiamati dal Collegio dei Revisori si è ritenuto che questa sia la modalità corretta. Tutto qui, grazie. Nel testo della delibera ovviamente trovate le sentenze in questione.
Ci sono interventi in discussione? A questo punto chiamo la pratica per l'Aula. Vince Genova, Liguria al centro, Fratelli d'Italia, Lega Liguria, Genova Domani, Forza Italia, Partito Democratico, Genova Civica, Lista Rosso Verde, Uniti per la Costituzione, Movimento 5 Stelle di Genova. Grazie. Allora, adesso ritorniamo al primo punto dell'ordine del giorno. Delibera proposta di giunta al Consiglio numero 264 del 20 luglio 2022, proposta numero 34 del 21 luglio 2022, verifica degli equilibri, undicesima variazione ai documenti previsionali programmatici 2022-2024, procedura ex articolo 43, commi 2 e 8, decreto legge 17 maggio 2022 numero 50, convertito in legge 15 luglio 2022 numero 91. Per l'esposizione di questa delibera do la parola all'assessore Picciocchi.
Abbiamo fede. Ok. Bene, grazie Presidente. Procedo con l'illustrazione della delibera, che è piuttosto ampia, quindi ruberò un po' del vostro tempo per cercare di essere il più chiaro possibile. Poi, come di consueto, daremo corso ovviamente alle domande, agli interventi e alle mie eventuali risposte. Come di consueto, entro il 31 di luglio di ogni anno, in base all'articolo 193 del testo unico degli enti locali, il Consiglio Comunale è chiamato alla verifica degli equilibri di bilancio. È una procedura imposta dalla normativa e è il contenuto fondamentale della deliberazione odierna. Quest'anno, nel contesto di questa disposizione, se ne inserisce un'altra molto importante, recentissimamente adottata dal Governo, che è l'articolo 43 del decreto aiuti, il decreto legislativo 50-2022 convertito nella legge 15 luglio 2022 numero 91 del 2022. Questa disposizione, che la nostra delibera, come è indicato espressamente nel titolo, va a recepire, ha introdotto un nuovo meccanismo al fine di accompagnare i comuni in un percorso di riequilibrio strutturale, comuni con debito pro capite sopra i 1.000 euro, quindi una norma che chiaramente riguarda il comune di Genova con debito pro capite di 1.850 euro. Questa disposizione, che a breve vi illustrerò, di fatto rappresenta una estensione di norme che sono state introdotte dal Governo nell'ultima legge di bilancio al fine di riequilibrare i comuni in condizione di disavanzo di amministrazione. In sostanza, queste norme prevedono la sottoscrizione di un accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco del comune interessato, dove vengono condivise con il Governo e poi nella sostanza, nell'ambito della negoziazione, anche indicate dal Governo, quelle che sono le misure necessarie per assicurare l'equilibrio strutturale dell'ente. Queste misure sono esemplificate dalla norma, in particolare dal comma 572 della legge 234 del 2021, che è la legge di bilancio, come richiamata nell'articolo 43 del decreto aiuti. Si tratta di misure di carattere tributario, di misure di carattere patrimoniale, di misure di contenimento della spesa. In particolare, la norma prevede la facoltà dei comuni di istituire diritti di imbarco aeroportuali, di intervenire sino ad un massimo di 4 punti con una maggiorazione sull'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di intervenire al fine di rendere maggiormente redditizio il patrimonio attraverso la revisione dei canoni di concessione e di locazione, prevede misure di contenimento della spesa nel senso di una riduzione del costo del personale e dei trattamenti salariali accessori, prevede una revisione del grado di copertura dei servizi a domanda individuale. Come sapete, alcune città, in particolare i comuni di Torino e i comuni di Napoli, hanno già sottoscritto l'accordo con il MEF, che contiene tutte queste misure. Di fatto sono amministrazioni che, essendo in una situazione decisamente peggiore della nostra, perché sono comuni in disavanzo di amministrazione, queste misure in sostanza le hanno attivate tutte, anche perché, ripeto, hanno operato in forza del comma 572, articolo 1, legge di bilancio, normativa che, come vi dicevo, viene estesa dall'articolo 43. In data 15 luglio, ultimo scorso, il Comune di Genova ha ricevuto una nota formale da parte del Ministero dell'Interno, dove siamo stati resi edotti dell'introduzione dell'articolo 43 e siamo stati esortati, naturalmente, ad avviare questo tipo di procedura, cosa che abbiamo fatto nei giorni scorsi, e la delibera che oggi andiamo a discutere, che a breve vi illustrerò, recepisce questo, il contenuto di questo negoziato che abbiamo avuto con direttamente il Ragioniere Generale dello Stato e il suo team, e che fa seguito, questo è giusto ricordarlo, ad un incontro che abbiamo avuto il 4 di marzo con il Ministro Franco, dove abbiamo rappresentato il fatto che, come dire, eravamo ben lieti che ci fossero state misure di supporto per i comuni in squilibrio strutturale e in disavanzo di amministrazione, ma avevamo invitato l'esecutivo ad assumere delle iniziative anche a favore dei comuni che sono, con sempre maggiore fatica, si mantengono in equilibrio di amministrazione per preservarne anche a livello pluriennale la tenuta del bilancio. Apro una breve parentesi su questo, perché giustamente noi ci muoviamo all'interno di un quadro di finanza locale di cui siamo parte integrante, ed è giusto sapere il perché di determinate disposizioni che noi siamo chiamati a recepire. Ho predisposto queste slide, che tra l'altro sono state predisposte dalla Ragioneria Generale dello Stato, dove voi potete vedere la situazione sulla base del rendiconto 2020 dei 14 grandi comuni italiani, comuni sedi di città metropolitane. Come vedete, su 14 comuni, 5 sono rimasti in equilibrio e in avanzo di amministrazione, tra cui noi, che nel 2020 abbiamo registrato a rendiconto un avanzo libero di 14.370.760, ben 9, tra cui città importantissime, come potete osservare, sono in una situazione di disavanzo di amministrazione. Allora, è chiaro che questo sia prodotto per una serie di motivazioni, tra cui non possiamo certamente non considerare tagli che sono intervenuti a partire dal 2010, dal 2011 ad oggi, allorché i comuni sono stati chiamati a concorrere in maniera importante agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, e per alcuni comuni, come il Comune di Genova, questi tagli sono stati particolarmente pesanti, come poc'anzi vedremo, perché hanno inciso sulla stessa sostenibilità del debito. Qua abbiamo alcuni dati sulla capacità di riscossione dei comuni. Il nostro è un comune virtuoso, io questo tengo a rimarcarlo, perché oggi noi intraprendiamo, come ci impone la norma, un percorso di riequilibrio strutturale, non perché il bilancio dell'ente non sia sano, non sia virtuoso, ma perché è venuta meno nel corso degli anni una entrata a livello strutturale. I dati di virtuosità li potete rilevare da questa scheda, dove il Comune di Genova all'85% in termini di riscossione nel rapporto tra accertato e risposto è l'ente che oggi riscuote. Cosa è successo? Poi abbiamo una diapositiva sulla, diciamo, che rappresenta i tagli ai trasferimenti per il Comune di Genova dall'anno 2021 fino al 2018. Oggi la situazione si è assestata, vedete che qua parliamo di oltre 160 milioni di euro, tagli di trasferimenti, tenete in cioè fate voi i conti per valutare questa situazione a livello aggregato, chiaramente in chiave prospettica questa è la proiezione del Fondo di Solidarietà Comunale. Il Fondo di Solidarietà Comunale è lo strumento principale attraverso cui vengono ripartite le risorse tra gli enti locali, di qui al 2030, per effetto dei meccanismi cosiddetti di perequazione, vale a dire solidarietà comunale, noi a legislazione vigente abbiamo una decurtazione, come vedete, di quasi 30 milioni di euro. Oggi noi prendiamo circa 135 milioni di euro, andremo a prendere poco più di 100 milioni di euro. Noi abbiamo cercato di reagire a questa situazione, l'abbiamo fatto attivando molti contenziosi. In ultimo abbiamo portato la questione all'attenzione addirittura della Corte Costituzionale, che è intervenuta l'anno scorso con una sentenza molto importante, la sentenza 220 del 2021, che nelle istanze profonde che abbiamo fatto valere ha riconosciuto le nostre buone ragioni. Come potete leggere, dice la Corte, i dati emersi tanto in sede di audizione del Ragioniere Generale dello Stato del 24 giugno 2021 quanto dalla documentazione depositata sugli effetti in termini di shock perequativo subiti da circa 4.100 enti, tra cui il Comune di Genova, in conseguenza della ridistribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale, confermano la presenza di criticità nella distribuzione delle risorse fra i comuni italiani. Voi sapete che il meccanismo di perequazione orizzontale si fonda sul principio per cui i comuni con maggiore capacità fiscale cedono risorse della propria IMU ai comuni con minori capacità fiscali. Non di meno, rileva la Corte, potete leggere in questa seconda formulazione, che il sistema è alterato per effetto di una non omogenea rappresentazione dei valori catastali in Italia. Tali criticità hanno origine non tanto dalla norma impugnata, ma rappresentano soprattutto la conseguenza di una situazione di fatto, dice la Corte, coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili. La lamentata sperequazione, infatti, da un lato discende da tale mancato adeguamento in numerose realtà comunali, che di fatto determina irrazionali differenziazioni, dall'altro amplificata dal carattere meramente orizzontale che aveva assunto il Fondo di Solidarietà Comunale. Questo meccanismo, nel nostro caso, siccome, come sapete perfettamente, la Liguria si connota per un elevato valore di rendite catastali, nel senso che da noi è stato operato negli anni una procedura di aggiornamento del catasto che altrove non c'è stata, penalizza in maniera particolare i comuni liguri e in particolare il comune di Genova. Accanto alla tematica della riduzione di entrate strutturali per effetto della contrazione dei trasferimenti, abbiamo il tema della gestione del debito. Allora, anche qua potete notare qual è l'andamento del nostro debito complessivo. È un andamento in riduzione, questo per effetto di azioni virtuose iniziate anche nel corso del precedente ciclo amministrativo. Abbiamo un debito sopra il miliardo, chiaramente il nostro obiettivo è quello di portarlo sotto il miliardo nel corso del 2023. Non di meno abbiamo questa situazione con riguardo alle rate di restituzione del debito. Siamo stati beneficiati da una normativa che nel 2020, durante la pandemia, ha consentito e favorito gli enti locali in una serie di operazioni di rinegoziazione che tuttavia non hanno interessato la revisione dei tassi, ma hanno comportato una traslazione delle quote capitali. Quindi noi ci troviamo a dover gestire una punta di restituzione tra il 2022 e il 2023 e il 2024, che fondamentalmente è figlia dello spostamento in avanti di queste rate. Allora, noi chiaramente questa situazione l'abbiamo rappresentata al signor Ministro, l'abbiamo rappresentata al MEF, non è solo un problema del Comune di Genova. Pensate, è noto che quest'anno il termine di approvazione del bilancio e di previsione dei comuni è stato spostato perché il Comune di Milano non riusciva a quadrare il bilancio. Parliamo dell'amministrazione che per definizione è quella più ricca in termini di entrate tributarie, extratributarie e via discorrendo. A ciò aggiungo alcuni elementi che aggravano la spesa nei prossimi anni e che sono obbligatori. Il primo, il rinnovo del contratto del comparto dei dipendenti enti locali, l'ultimo rinnovo intervenuto nel 2018, a breve avremo un nuovo rinnovo. Questo significa che ogni anno noi siamo costretti chiaramente a appostare nel nostro bilancio degli accantonamenti per fronteggiare questo tipo di situazione, quindi sappiamo che in prospettiva la spesa del personale è una spesa crescente a cui non corrisponde una contribuzione da parte dello Stato. In ultimo abbiamo il tema ed è la contingenza che stiamo attraversando in questo momento dei costi energetici. Nella variazione di bilancio che a breve vi illustrerò potete osservare un incremento di spesa per utenze di illuminazione pubblica ad oggi prevista nell'ordine di quasi 7 milioni e mezzo di euro, gas di quasi 1 milione e mezzo di euro. A fronte di questo ad oggi abbiamo avuto ristori da parte dello Stato per circa il 20% di quello che effettivamente sarebbe necessario. Allora, questa situazione evidentemente impone al Comune di Genova, al fine di garantire la tenuta del bilancio dei prossimi anni e soprattutto al fine di evitare di dover intervenire con riduzione di servizi, perché l'obiettivo dell'amministrazione è esattamente il contrario in un momento in cui forte deve essere l'azione della pubblica amministrazione, soprattutto a favore delle categorie più fragili e più deboli, impone di aderire al meccanismo dell'articolo 43 che è stato studiato dal governo. Che tipo di manovra proponiamo? Chiaramente abbiamo ragionato su quelle che erano le misure meno invasive da applicare in questo momento storico rispetto a tutte quelle nucleate dalla norma e abbiamo deciso, anche per le motivazioni che a breve vi dirò, che la misura in assoluta meno invasiva era un intervento sulle addizionali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Attività che avremmo comunque dovuto fare perché il 1° di gennaio di quest'anno è entrata in vigore la nuova disciplina degli scaglioni dell'IRPEF. Come sapete, prima erano 5 scaglioni, oggi sono 4 scaglioni, il governo ha rivisto tutte le aliquote e sostanzialmente a seguito di questa modifica che è stata introdotta nell'articolo 1,2 della legge di bilancio che ha modificato il testo unico delle imposte dirette, il DPR 917 del 1986, è stato chiesto ai comuni di modificare, di adeguare le proprie aliquote, cosa che quindi avremmo dovuto fare. Chiarisco subito che ad eccezione dell'ultimo scaglione gli incrementi che noi proponiamo trovano ampia capienza nella riduzione di aliquote che è intervenuta da parte dello Stato. E questo è un dato importante perché risponde ad una logica di federalismo fiscale. Siccome uno dei principi della legge 42 del 2009, che è la legge delega di attuazione del federalismo fiscale, e del decreto legislativo 23-2011, che è il decreto sul federalismo municipale, è il principio per cui lo Stato, per attuare i valori costituzionali di autonomia tributaria, ritrae la propria capacità impositiva e si ritrae dal prelievo per dare spazio agli enti locali, chiaramente in una logica di invarianza il più possibile di incidenza del prelievo sul singolo contribuente. Di fatto questo è quanto vediamo con la manovra. Infatti non è un caso che la legge di stabilità, la legge di bilancio ultima, che è quella che sostanzialmente ha previsto la possibilità per i comuni in questa condizione di incrementare queste addizionali, sia anche la legge che ha ridotto le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Quindi possiamo certamente dire che in esito ai conteggi che abbiamo fatto, ad eccezione dell'ultimo scaglione che avrà un lieve incremento, tutti gli scaglioni sottostanti alla fine avranno comunque una riduzione dell'incidenza complessiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dove io per imposta sul reddito delle persone fisiche evidentemente intendo i 3 prelievi, vale a dire l'imposta, l'IRPEF, l'addizionale regionale e l'addizionale comunale. L'addizionale regionale e l'addizionale comunale sono chiaramente un di cui minimo, perché parliamo di una percentuale tra lo 0,8 e l'1,2% del reddito imponibile. Vediamo qual è la manovra che andiamo a proporre. Allora, in questo momento, parlo lentamente, se qualcuno volesse prendere appunti, poi vediamo eventualmente di fare circolare anche un po' di materiale. In questo momento la normativa post legge di bilancio 2022 prevede 4 scaglioni, non più 5 scaglioni. Il primo scaglione da 0 a 15.000 euro, il secondo scaglione da 15.000 euro a 28.000 euro, il terzo scaglione da 28.000 euro a 50.000 euro, il quarto scaglione oltre i 50.000 euro. Sostanzialmente è modificata la disciplina del terzo e quarto scaglione perché prima Il terzo scaglione era da 28 a 55, poi c'era un quarto scaglione da 55 a 75, poi un quinto scaglione oltre i 75. In questo momento lo scaglione ultimo è oltre i 50.000 euro. Ad oggi noi avevamo un'unica aliquota dello 0,8%, quindi un'aliquota flat sui quattro scaglioni, con una esenzione a 10.000 euro. Noi proponiamo questo intervento. Ampliamo anzitutto la fascia di esenzione da 10.000 euro a 14.000 euro e di fatto siamo il comune italiano tra queste grandi città che avete poc'anzi osservato con lo scaglione, con la fascia di esenzione più alta, quindi questa è sicuramente una cosa positiva e questo incremento riguarda circa 19.000 contribuenti genovesi che quindi pagheranno zero. Dopodiché interveniamo con una modulazione delle aliquote nei termini seguenti. Il primo scaglione lo portiamo da 0,8 a 1, parliamo di un aumento di 30 euro all'anno, che tuttavia, lo ripeto, trova capienza nella riduzione dell'aliquota che è passata dal 25% al 23%. Il secondo scaglione da 28.000 euro lo portiamo, quindi il secondo scaglione tra 15 e 28.000 euro lo portiamo da 0,8 a 1, quindi ci sarà un'aliquota unica per il primo e per il secondo scaglione. Il terzo scaglione tra 28 e 50.000 lo portiamo a 1,1 e il quarto scaglione lo portiamo a 1,2, quindi oltre 50.000 euro lo portiamo a 1,2. Quindi lo ripeto, abbiamo detto ampliamo la fascia di esenzione da 10.000 a 14.000 euro, incrementiamo l'aliquota del primo scaglione da 0,8 a 1, l'aliquota del secondo scaglione da 0,8 a 1, l'aliquota del terzo scaglione da 0,8 a 1,1, l'aliquota del quarto scaglione da 0,8 a 1,2. Non nascondo che nella trattativa frenetica che abbiamo avuto con la Ragioneria dello Stato in questi giorni, perché la nota ci è stata notificata il 15 di luglio, avevamo fatto una proposta diversa, che c'è stata modificata anche per ragioni tecniche legate alla modalità di applicazione del principio di progressività. Comunque parliamo oggettivamente di aumenti piuttosto contenuti, che ovviamente abbiamo calcolato alla soglia massima, essendo appunto l'imposta progressiva, e di fatto nel gioco del combinato disposto delle aliquote l'unico scaglione che subisce un incremento di circa fino a 200, diciamo da 250 euro all'anno in su è lo scaglione sopra i 50.000 euro, quindi è l'ultimo scaglione. Questo è importante perché sostanzialmente resta confermato che i nostri contribuenti pagheranno comunque un'aliquota complessiva più bassa per effetto, diciamo, di questo intervento e quindi va contestualizzato in una visione complessiva sulla fiscalità generale, sull'imposizione diretta rispetto a quanto avevano pagato lo scorso anno. Allora, questa operazione assicura al Comune di Genova, come trovate nei documenti che sono a vostre mani, un gettito ulteriore di 13.400.000 euro, che è vitale, come dicevo prima, per mantenere sostanzialmente inalterato e possibilmente potenziare il nostro livello di servizi. Qua voglio fare una precisazione, no? Perché in effetti il governo ha accomunato questa manovra per i comuni in disavanzo ai comuni che invece sono in equilibrio, perché io, come dire, qua parlo con grande sincerità, noi quando siamo andati dal ministro siamo andati con, come dire, un'altra intenzione, che era quella, come dire, di porre l'attenzione sul fatto che una politica di tagli lineari come quella che abbiamo assistito negli ultimi anni, che noi abbiamo denunciato anche davanti alla Corte Costituzionale, non poteva proseguire oltre, quindi siamo andati a chiedere almeno per un cluster di grandi città, e questo unitamente anche ai colleghi omologhi di quelle cinque città in equilibrio economico, chiaramente un intervento di ripristino di trasferimenti almeno parziali che erano venuti meno nel corso dell'anno. Chiaramente abbiamo avuto una risposta di tipo diverso, che non di meno apre ad una negoziazione col governo, siccome stiamo seguendo quello che ci dice il governo nell'articolo 43 del decreto aiuti, in vista della prossima legge di bilancio, dove naturalmente sarà nostra cura chiedere fortemente un incremento dei fondi di parte corrente a disposizione degli enti locali. Allora, qual è fondamentalmente la differenza tra i comuni in avanzo e i comuni in disavanzo? Che per i comuni in disavanzo, che oggi stanno chiedendo questo sacrificio ai cittadini, tutte queste risorse vanno a pagare un debito, i cittadini vedono zero. Per un comune come il nostro, che si mantiene con le unghie e con i denti in equilibrio economico, tutte queste risorse vengono completamente redistribuite. Prova ne è che la variazione, che adesso esamineremo nel dettaglio, come potete osservare, vede circa 12 milioni di euro di risorse che vengono destinate ai comparti dei servizi sociali e ai comparti della scuola. Quindi questo, come dire, è corretto ricordarlo, perché chiaramente questa manovra, lo ripeto, non è quello che avremmo voluto, ma è quella a cui noi non possiamo sottrarci nel momento in cui è il governo che, attraverso un apposito accordo da sottoscriversi con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ci sta chiedendo questo. Tanto che una delle clausole che sono contenute nel dispositivo della delibera prevede esattamente che l'efficacia della nostra deliberazione è sottoposta alla sottoscrizione dell'accordo tra il Sindaco di Genova e il Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 15 di ottobre, così dice la norma. Naturalmente a Roma è istituito presso il Ministero dell'Interno un tavolo tecnico che sta affrontando tutti questi temi legati alle singole città. Vi dicevo prima che dall'esame che abbiamo fatto, questa è la manovra assolutamente meno invasiva che potevamo fare, nel senso che qualunque altro intervento avrebbe avuto dei costi sociali francamente non sostenibili, perché non è pensabile che andiamo ad aumentare i canoni di locazione alle associazioni del terzo settore, oppure andiamo a ridurre e contrarre servizi in comparti fondamentali di spesa che da un punto di vista giuridico non è spesa obbligatoria. Voglio dire, il doge per gli anziani, il trasporto per disabili, le scuole stesse non è una spesa giuridicamente obbligatoria, ma è una spesa sostanzialmente obbligatoria di cui sentiamo tutta la responsabilità, che mai e poi mai avremmo dovuto e potuto ridurre. Questo in linea generale. Vengo adesso velocemente ai contenuti della variazione di bilancio che è associata a questa manovra. Vi dico, come sempre, quelle che sono le movimentazioni più significative che abbiamo previsto, parte il computer, ecco, dopodiché se ci sono domande puntuali su singole situazioni a disposizione. Eccoci. Allora, per effetto di questa manovra e di altre maggiori entrate, nonché di applicazione d'avanzo, abbiamo circa 22 milioni di euro in parte corrente di maggiori entrate che andiamo ad applicare in questi termini. Come sempre, essendo tantissime le movimentazioni, vi dico quelle più significative. Allora, abbiamo 2.279.000 per la spesa di personale. In particolar modo abbiamo gli accantonamenti per il contratto collettivo nazionale, il rinnovo del contratto collettivo nazionale, che è quella spesa di carattere obbligatorio di cui vi dicevo sopra, e il ministro Brunetta 20 giorni fa, prima della caduta del governo, ma non credo che cambierà la cosa, voglio dire, lo auspico anche per i nostri dipendenti che ringrazio sempre, ha previsto che ci ha notiziati del fatto che a brevissimo si sbloccherà il contratto. Abbiamo 230.000 euro personale e fondo assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Questi sono appostamenti che abbiamo inserito in previsione dell'inizio delle scuole a settembre. Poi abbiamo 60.000 euro per erogazione dei contributi annuali alle organizzazioni di protezione civile. 60.000. Abbiamo 850.000 euro che vengono dati alla direzione tributi prevalentemente per attività di rimborsi dovuti ai contribuenti, quindi si tratta di conguagli. Abbiamo 4.700.000 euro per i servizi educativi. La parte principale di queste risorse sono legati ai contratti della ristorazione scolastica che a seguito della pandemia hanno subito una serie di incrementi veramente significativi legati per lo più a dotazioni di sicurezza, di implementazioni di personale. Veramente parliamo di ristorazione scolastica nelle fasce 0-3, 3-6. Abbiamo poi 460.000 all'interno dello plafond della Direzione Servizi Educativi per integrazione e trasporto scolastico per alunni con disabilità, 1.000.000 per convenzioni con privato sociale studenti disabili e chiaramente queste sono tutte spese che, come capite, ci servono per gestire l'avvio della scuola a settembre e coprirci chiaramente per l'anno scolastico in corso rispetto a tutti questi servizi che assicuriamo a soggetti con fragilità. Abbiamo un'integrazione per la direzione politica e sociale di 6.215.000. Anche qui vi leggo le poste più significative, poi siamo a disposizione con gli uffici per ogni chiarimento. Abbiamo un incremento di 700.000 euro per la gestione dei profughi dell'Ucraina, fondamentalmente al costo degli alberghi. Sapete che il Comune di Genova si sta facendo parte attiva in maniera veramente importante per la gestione di questa emergenza. Abbiamo 380.000 euro per gli affidi familiari, ricorderete che lo scorso anno, dietro anche a tutta una serie di ordini del giorno al bilancio che erano stati proposti da maggioranza e opposizione, ricordo la consigliera Lodi, si è proceduto all'incremento delle rette che paghiamo alle famiglie affidatarie, quindi portandole finalmente diciamo ad una cifra adeguata e finalmente non seconda ad altre grandi città e quindi andiamo ad incrementare di 380.000 euro. Abbiamo poi un incremento di 1.000.000 di euro per la gestione di un'altra emergenza che stiamo affrontando e che riguarda gli inserimenti dei minori stranieri non accompagnati nelle varie strutture del terzo settore con cui stiamo collaborando. Centro Servizi Famiglia, un altro 1.125.000 euro, assegno accompagnamento del trasporto disabili, 750.000 euro, Doge Anziani, 390.000 euro. Queste sono le voci più significative che compongono l'integrazione del plafond della Direzione Servizi Sociali per 6.215.000. Quindi, come capite, il grosso di questa variazione riguarda la direzione politiche sociali per 6.215.000 e la direzione scuola per 4.704.000. Poi abbiamo circa 6 milioni di applicazioni di avanzo vincolato, quindi sono spese che hanno una destinazione chiara e predeterminata per effetto degli enti che hanno erogato le risorse al Comune di Genova. Velocemente vediamo quali sono le altre maggiori poste. Abbiamo un incremento significativo alla direzione ambiente per 6.800.000 euro che abbiamo dovuto appostare in previsione degli incrementi di utenze energetiche, come vi dicevo nell'illustrazione generale della delibera, sia in termini di illuminazione pubblica che in termini di costo del gas. Naturalmente, in base a un principio di prudenza, queste risorse vengono appostate, spero provvisoriamente, nel senso che insieme all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nutriamo l'auspicio che possa esserci un intervento compensativo di questi maggiori costi da parte del Governo. Abbiamo 227.000 euro per i servizi cimiteriali, dove si tratta per lo più di piccole manutenzioni. Abbiamo un incremento del fondo di riserva di 1.500.000 euro. Abbiamo un incremento significativo destinato alla direzione patrimonio di 300.000 euro per le spese condominiali dei beni confiscati alla mafia, che come sapete sono a carico del Comune, perché il Comune è l'ente proprietario, anche quando vengono dati in comodato gratuito, comunque ci sobbarchiamo noi, come giusto che sia, le spese. Abbiamo una risorsa di 180.000 euro che ho voluto personalmente inserire per un'attività di censimento sullo stato di salute dei ponti e degli impalcati cittadini, molto importante, chiaramente da affidarsi a società ultra specializzata che ha strumenti di analisi che seguono le nuove linee guida ministeriali che chiaramente i nostri uffici non possono avere a disposizione. Abbiamo un'integrazione di 400.000 euro al Teatro Comunale dell'Opera, Carlo Felice, con l'obiettivo, come sapete, di mantenere il contributo a 4 milioni e mezzo come è stato nei precedenti anni. E infine abbiamo due poste che riguardano due eventi, che sono 40.000 euro per la regata a settembre 2022 e 20.000 euro per la commemorazione del crollo del Ponte Morandi adesso il 14 agosto prossimo 21. Queste sono le movimentazioni più significative di parte corrente. Ci sono poi alcuni movimenti contabili sul conto capitale, dove la posta, diciamo, più significativa, voglio ricordarla, riguarda una risorsa di 400.000 euro che abbiamo previsto per il rifacimento del campo di Sant'Eusebio. Il campo di calcio, sapete che l'amministrazione due anni fa aveva sottoscritto un accordo con la Lega Calcio Dilettanti e le singole associazioni sportive per un'operazione progressiva di rifacimento dei campi, dei manti dei nostri campi da calcio. C'è stata chiesta una risorsa di oltre 2 milioni che in questo momento non abbiamo per replicare l'operazione del 2019, quindi 6 campi. Abbiamo deciso alla fine, stante l'urgenza di intervenire, nel senso che il campo del Sant'Eusebio, se non si fanno i lavori quest'estate, va chiuso, con danno notevole per le società che giocano, che avrebbero dovuto trovarsi altri campi che in questo momento non ci sono, ebbene abbiamo deciso di intervenire con questa risorsa. Ovviamente è una compartecipazione di spesa del comune, perché un'altra quota di spesa sarà sostenuta direttamente dalla società sportiva che gestisce il campo sotto l'egida della Lega Calcio. Direi queste sono le movimentazioni più significative. Presidente, io per il momento mi fermo qui, sono ovviamente a disposizione di tutti i chiarimenti del caso. Grazie.
Riprendiamo, c'è qualche intervento di discussione generale, vedo che c'è prenotata la consigliera Lodi, prego consigliera.
Grazie, grazie Presidente, grazie Assessore, un po' di domande e una prima nota. Credo che per un assestamento di bilancio così importante sarebbe stato opportuno avere gli assessori di riferimento delle aree, vedo i tecnici, però francamente lei ha parlato soprattutto del tema dei servizi sociali e come dire, sarebbe stato bene, io lo propongo anche al Presidente della Commissione, che quando ci sono operazioni, questo perché non stiamo parlando di 100.000 euro, ma stiamo parlando di operazioni importanti, per esempio lei ha tratteggiato la situazione della ristorazione scolastica, direi tema molto importante, qui parliamo di un trasferimento non da poco, quindi poi noi potremo chiedere di fare una commissione sperando in Dio che venga convocata, ma sul tema della ristorazione c'è anche il rinnovo della ristorazione e più di 3 milioni di euro sull'adeguamento rispetto alle pese, vorrei dall'assessore delle spiegazioni. Quindi tanto queste commissioni e queste pratiche andrebbero trattate con tempo e magari anche con la possibilità di avere delle integrazioni maggiori dal punto di vista politico. Quindi partendo dal presupposto, quindi, che non so se farò delle domande a cui lei potrà rispondere, sebbene poi tenta di rispondere sempre, la ringrazio comunque. Allora, partendo dal discorso, allora, io non sono mai d'accordo che quando si arriva ad un assestamento ci si accorge di non avere i soldi per coprire un assestamento anticipato, diciamo nella fase preventiva, perché io mi ricordo che nella fase preventiva lei aveva annunciato ovviamente degli assestamenti per arrivare alle poste e a copertura di servizi dovuti, lei quelli che ha elencato dal punto di vista del servizio sociale sono servizi dovuti, non eccezionali, a parte forse quella della ristorazione, che io immaginavo fossero coperti da un assestamento che nel suo iter prevedesse proprio in maniera preventiva degli inserimenti. Torniamo al debito. Allora, intanto le chiedo questo, lei ha fatto uno scenario in cui Genova sembra comunque richiamata dal Ministero, ma in buone condizioni economiche. Allora, la prima domanda che le dico è, ma se non venivate richiamati dal Ministero, questi soldi che sono circa 18 milioni, che lei dice servono per coprire questo assestamento, come pensavate di coprirli? O soprattutto queste poste, che ripeto, alcune delle poste sono per me dovute e ovvie, cioè tutta la parte dei disagi. Lei dice che non è così, ma quando noi facciamo un bilancio preventivo le ipotizziamo, quindi è una scelta politica fatta a monte, non è che lo scegliamo oggi di occuparci del Doge o di altre questioni, e la capacità politica è quella di prevedere la spesa da coprire annualmente. Quindi intanto non trovo possa essere giustificativo il fatto, ed è un po' contorto il suo ragionamento, quindi le chiedo di spiegarmelo un po' meglio, cioè il Ministero richiama, chiede di fare un intervento, voi dite questo intervento comunque, guardi, anche se sono 30 euro va a carico delle famiglie, oggi 30 euro sono comunque, possono essere significative per le famiglie, non possiamo entrare nelle case delle famiglie genovesi, noi le famiglie genovesi dobbiamo ridurre le tasse, oggi soprattutto in questo momento, perché se da una parte abbiamo il carico delle tasse, delle spese in questo frangente, anche le famiglie pagano più bollette, pagano più tutto, quindi come dire, la logica del immaginare che con poco riusciamo a salvare la situazione economica comunale vale anche per le famiglie. Quindi intanto volevo avere da lei uno scenario, io sono andata a vedere alcune sue dichiarazioni ma forse non sono attuali, quindi le chiedo gentilmente di ripercorrere in questi ultimi 6 anni la situazione del debito comunale e come lei dice, appunto, perché so che dalle prime dichiarazioni lei parlava di un avanzamento di diminuzione del debito iniziato con la precedente amministrazione, ma come siamo arrivati al 2021, quindi come si è evoluto, ma glielo chiedo perché non riesco a ricostruirlo. Poi ci sono alcune città sicuramente che lei dice sono cioè non avevano ancora fatto bilancio, tipo Milano, ma sono situazioni migliori, quindi c'è sempre anche chi fa meglio, non solo chi fa peggio, questo lo diciamo dal punto di vista politico. Quello che dico è anche, lei dice, questa è una misura che è una delle misure meno impattanti, allora io le chiedo però di spiegarmi quali sono state le misure in questo anno precedente, cioè nel 2021, che il Comune ha attivato per ridurre il debito, perché io ho fatto alcuni accersagliati di alcune operazioni immobiliari, per esempio il parcheggio di Piazza Portello, voglio un po' capire l'operazione economica che c'è dietro, perché come lei dice rispetto alla discussione degli affitti, cioè tutta l'attenzione, però è anche vero che sono state fatte delle operazioni economiche. Allora, in questa operazione economica è stato chiesto il massimo, quali sono state le operazioni economiche per quali il Comune ha chiesto per evitare che i suoi cittadini dovessero pagare anche 30 euro in più. Ecco, quindi se mi può gentilmente dire quali sono stati i percorsi, perché il debito c'è e c'è sempre stato. Le richiedo, perché spero che non sia così, perché lei mi dice che l'operazione dell'assestamento è di 22 milioni, lei dice che con questa operazione di tassazione entrano 18 milioni, mi pare di aver capito, 13 milioni, quindi volevo capire, perché magari non ho capito bene, se questi 13 milioni fanno parte di questi 22 milioni, perché se fanno parte di questi 22 milioni, al di là del fatto che lei dice che il Ministero ha richiamato, ripeto, come voi pensavate di coprire questo tipo di spese, perché anche tutta la parte del personale è una parte che comunque avremmo dovuto colmare in qualche modo sicuramente. Faccio una nota sugli affitti familiari, ecco, e poi anche sul personale vorrei capire, perché continuiamo a assistere a dichiarazioni, anche qui manca l'assessore al personale, di incremento del personale, ma qual è la proiezione all'investimento, cosa vogliono dire quei soldi, che personale, dove, ma soprattutto se va a coprire le mancanze o a implementare ciò che viene chiesto da mesi dalle organizzazioni sindacali. Sull'affido familiare posso farle una nota, purtroppo l'affido familiare, c'è una mozione domani in consiglio, è precipitato, quindi non vorrei, perché ora giustificare questa cifra dicendo che serve per calcolare l'aumento, quando da 360 affidi siamo passati più o meno a 220, da voi diciamo segnalati da una risposta scritta datami dall'assessore Rosso, quindi ora andare a giustificare questo tipo di, nella mozione c'è un percorso, c'è stata una riduzione di affidi che l'assessore stesso mi ha annunciato 2 mesi fa, vorrei capire un po' meglio quali sono le cifre, quanti affidi, se mi conferma, ci sono, qual è l'imposto, perché non vorrei che ora con questa giustificazione andiamo a dire copriamo l'aumento, quasi quasi dobbiamo stare zitti perché copriamo l'aumento, io temo che diminuendo gli affidi, in realtà non ci fossero i soldi per gli affidi. E questo glielo chiedo a lei, poi un assessore al bilancio, poi non so se c'è qualcuno che possa darlo. Quindi l'ultima cosa che dico, per lasciarmi un po' di tempo eventuale per rispondere alle sue repliche, è che lei dice che questa è la misura meno impattante rispetto a, però è comunque un aumento di tassazione. Mi ha elencato all'inizio una serie di misure che possono essere valutate. Se me le rispiega un attimo, perché le ha elencate in maniera veloce, perché questa è una vostra valutazione politica, credo che io ovviamente qua esprimo una cosa politica, penso che il Comune non abbia mai come in questo periodo ricevuto risorse e trasferimenti. Lo ha detto anche il signor Sindaco, ha detto mai visti così tanti soldi. Allora, è vero che sono tutti mirati, opere precise, però c'è stata una fase emergenziale dal 2018 e anche la fase Covid in cui il governo ha dato molte risorse ai comuni per coprire, per esempio anche sul tema ristorazione scolastica, mi suona un po' strano che andiamo a ricoprire i danni Covid oggi in un periodo in cui in realtà so che sono state fatte misure notevoli, quindi preciserei un po' meglio che non è che proprio in questo periodo sia stato trattato solo di tagli, ma il Comune, e purtroppo nelle disgrazie e nelle tragedie, come dicevo, ne ha ricevuti tanti soldi. Temo che però la spesa rispetto a come li ha usati, ecco, su questo è l'aspetto politico che è un po' difficile. Noi lo abbiamo già messo in evidenza, per esempio su tutto il tema AMI, la trattazione dei rifiuti, il fatto di non avere impiantistica, cioè ci sono dei temi macro politici che forse mi potrebbero dire che il Comune poteva spendere meno e oggi non andare ad aumentare, avendo una situazione migliore. Questo lo dico perché è chiaro che questa è la mia posizione, questo è quello che credo, però magari dalle sue risposte potrà avere maggiori chiarimenti. Le chiedo quindi un pochino più nel dettaglio di scendere anche rispetto a tutto il tema del trasporto disabili e della disabilità, perché a me risultava che erano previsti su assestamento con copertura obbligatoria per successivo assestamento e invece, come dire, oggi mi si dice che se non ci fosse l'aumento IRPEF non potrebbero essere coperti, quindi questa cosa è il nodo centrale del discorso che non mi fila poi così tanto, perché ripeto, quando eravamo a dicembre, quando abbiamo fatto preventivo, i primi mesi dell'anno, mi ricordo che lei aveva detto comunque andrebbe in assestamento perché abbiamo previsto le risorse, non credo che lei, se non fosse richiamato dal Ministero, l'avesse previsto immaginando di aumentare l'IRPEF, quindi come immaginava di coprire queste poste? Grazie.
Grazie consigliera Lodi, vedo che si è prenotata la consigliera Russo, prego consigliera.
Grazie, allora a differenza della collega non entro nel merito del come sono utilizzate le risorse, ha già fatto domande molto precise, a me interessava capire come siamo arrivati all'aumento, nel senso che ho preso nota di tutte delle cose che lei ha detto, ho capito che siete stati richiamati dal Ministero dell'Interno, che c'è un articolo 43 che prevede un negoziato, ma non ho capito se questo aumento è, come dire, un fatto obbligatorio, perché è previsto da una norma che noi dobbiamo fare un aumento per l'assestamento del bilancio, o se è pure una scelta. Ecco, onestamente non ho capito il meccanismo per cui oggi siamo a valutare questa delibera che, sempre se ho capito bene, prevede un aumento che però lei assessore mi dice in realtà è come se non ci fosse, perché essendo variati gli scaglioni a livello macro dello Stato è come se non cambiasse niente, quindi in realtà invece che avere una diminuzione ho comunque una situazione pari, che però non mi sembra un grosso vantaggio, ma prima di capire quello volevo capire com'è che siamo arrivati oggi a questa delibera, qual è l'obbligo che sta dietro, che cosa si intende con questo negoziato, ma proprio per capire io se oggi siamo di fronte a una scelta o ad una scelta obbligata.
Grazie consigliera Russo, vedo che si è prenotata il consigliere Amore, prego consigliere.
Ecco, una cosa molto breve di chiarimento. Se ho capito bene, sono destinati l'incremento 6.415.000 euro ai servizi delle politiche sociali, se non ho capito male. Poi quello che sotto veniva elencato, quindi 700.000 euro e profughi ucraini, sono un di cui, no? Mi sembra di aver capito. Ecco, mi sembra che siano in quasi la totalità, cioè quelli che sono stati elencati mi sembrano in gran parte acquisto di beni e servizi fondamentalmente, diciamo, se non ho capito male, volevo capire un chiaramento su questo, o se ci sono anche, c'è previsto un incremento alle politiche sociali dal punto di vista strutturale, un po' come diceva la consigliera Lodi per quanto riguarda il personale, o anche dei fondi che vanno, perché io non li ho visti, ma magari è una mia disattenzione, diciamo, dei fondi che vanno a incrementare un fondo strutturale delle politiche sociali stesse, quindi spese di personale o aumento di servizi in housing, ad esempio.
Grazie, consigliere Amore. Sì, allora do la parola per la replica all'assessore Picciocchi. Successivamente, se può...
Solo una cosa.
Una domanda? Allora, sì. Prego, consigliere Villa.
Grazie. Ha elencato lei, proprio nella parte corrente, nella prima voce, le spese che riguardano più di 2 milioni circa del personale. Queste spese si intendono per personale dipendente del comune o di personale utilizzato esterno in qualità di contratti, di incarichi professionali o consulenze? Proprio per questo motivo, già nella prima seduta di consiglio, la collega Russo aveva, credo se non sbaglio, manifestato preoccupazione, che era anche la nostra, di tutto il gruppo, visto che l'avevamo fermato, sul forte incremento di questo sindaco che sta, per l'ennesima volta, anche in questa seconda legislatura, utilizzando personale esterno, avendo invece in casa, in pancia, personale preparato e qualificato dipendente del Comune di Genova. Ricordo molto semplicemente che mi sembra che soltanto, voglio dire, a disposizione del sindaco di Genova ci sono 2 o 3 persone che si occupano della sua comunicazione. Quando c'era un ufficio stampa ben organizzato, con dei dipendenti preparati, e altrettanto. Ora, io credo che quindi dovremmo anche in queste voci magari specificare meglio se questo, appunto, voce di parte corrente dei 2 milioni viene interamente utilizzato, certamente per la assunzione di nuovo personale, l'utilizzo o comunque riconoscimento di professionalità all'interno del comune stesso, o sapere percentualmente invece qual è la parte corrente che riguarda i contratti di consulenza, gli incarichi professionali di tutto il comune di Genova, e quindi magari sarebbe un po' più chiaro per poter poi votare appunto questa proposta di delibera. Anch'io condivido con la collega Lodi il fatto che, come sempre, una variazione di questo tipo viene portata, voglio dire, qualche ora prima del consiglio di domani, e trovo abbastanza sorprendente che non ci siano gli assessori di riferimento secondo le voci di cui si parla, perché forse saremmo potuti anche un po' entrare nel merito. Io, come lei sa, assessore, le riconosco invece la sua capacità professionale, ma anche la capacità di sobbarcarsi tante grane che tanti suoi colleghi spesse volte qui in commissione non vengono. E altrettanto invece ringrazio tutti i dirigenti e il personale del Comune di Genova, credo essere quasi tutto dipendente, assunto con un chiaramente bando di concorso, come è per tutti i consigli e per tutti i dipendenti comunali, lo dico anche da dipendente pubblico di un altro ente qui a Genova, e io credo che sarebbe magari opportuno che gli assessori, per le prossime volte, assessore, ma lei è già stato bravo, glielo riconosco spesso, potere magari, secondo le voci che ci vengono chieste, magari entrare un po' più nello specifico, forse magari dedicare, lo dico questo al Presidente della Commissione, qualche ora in più per poter eventualmente, credo anche sia un'esigenza dei consiglieri di maggioranza che mi piacerebbe ascoltare anche su questa delibera, proposte delibera, certamente andando a giustificare o meglio a condividere con noi determinate specificazioni, oppure magari entrare nel merito delle singole voci. Chiedo allora appunto se sono magari d'accordo su questo, perché i dirigenti, i funzionari, il personale che è qui presente ci può dare delle chiaramente risposte tecniche, e l'assessore lo farà sicuramente, ma altrettanto è chiaro che in questa sede, nelle commissioni, dobbiamo andare a esplorare un pochettino qual è l'indirizzo politico, e allora in variazioni di questo tipo così importanti credo che sarebbe magari opportuno sentire quali sono i presupposti e gli indirizzi, visto che siamo all'inizio di questa legislatura, degli assessori. Non ripeto quello che ha già detto il consigliere Amore, il collega Amore, perché anch'io come gli altri colleghi mi piacerebbe sapere sul sociale se altrettanto, ecco, queste spese o comunque queste variazioni riguarderanno soltanto l'utilizzo di personale che verrà adibito o altrettanto parleremo di qualcos'altro a supporto stesso in collaborazione con tutte le associazioni che operano nel campo del sociale, dell'accoglienza e della solidarietà. Grazie.
Grazie consigliere Villa, sì, accogliamo questi suggerimenti tenendo presente che il regolamento prevede che sia la presenza di almeno un assessore. E passo poi alla replica dell'assessore Picciocchi. Ah, prego, prego.
Sì, sì, la ringrazio Presidente. I genovesi mi hanno permesso di essere qui oramai da 15 anni e io la ringrazio per la sua prima legislatura e so bene, ecco, che ci sono delle regole che chiaramente devono essere rispettate, almeno quelle di un consigliere presente. Certamente però per il bene di questa città, anche se non ci sono delle regole che lo impongono, io credo che se dovessi svolgere un ruolo probabilmente citerei a spiegare ai cittadini genovesi che noi immodestamente rappresentiamo magari le ragioni di determinate variazioni di così tanti soldi che devono essere chiesti poi a loro, perché poi a loro di questi 18 milioni che chiediamo di variare probabilmente sotto qualche forma verranno presentati, non a caso ricordo, ne parleremo un po' più avanti, che sono arrivati i conguagli della Tari in questi giorni nelle famiglie genovesi e poi proveremo a fare una simulazione a capire se effettivamente, come l'assessore Picciocchi mi ha risposto nelle precedenti riunioni, saranno invariate o non saranno aumentate rispetto all'anno precedente. Grazie.
Grazie consigliere Villa, direi che adesso c'è ancora la consigliera Lodi. Prego consigliera.
Sì, Presidente, le facevo presente questo. Quando si fa il percorso per il bilancio, di solito l'assessore al bilancio affiancato ad ogni singolo assessore fa commissioni singole. Per un assestamento di questo tipo, glielo ridico, dato che sono cifre importanti, non stiamo parlando di piccole cifre, sarebbe stato opportuno, il regolamento non lo vieta, che l'assessore facesse una commissione, eventualmente una prima fase con un assessore, poi con un altro, come si fa sul bilancio, perché un conto è muovere 20-30 mila euro, un conto è muovere cifre così importanti.
Grazie consigliera Lodi, passo la parola all'assessore Picciocchi per la replica. Prego assessore.
Grazie Presidente. Prima della replica mi sono dimenticato di dire che è presente con noi il dottor Marco Rossi, che è il Presidente del Collegio dei Revisori, che ho chiesto se poteva partecipare come elemento di garanzia anche per fornire alcune domande e chiarimenti, quello che riterrete. Quindi Presidente, le chiederei se eventualmente ritiene di dare la parola al dottor Rossi, se vuole dire qualcosa. Grazie.
Grazie Assessore, allora diamo la parola al dottor Marco Rossi per l'esposizione. Prego dottore.
Grazie, buongiorno a tutti. Rispetto al provvedimento che è in esame, il Collegio dei Revisori ha espresso un motivato e diffuso parere positivo nella convinzione dell'importanza del provvedimento del riequilibrio e dell'esigenza di assicurare strutturalmente gli equilibri del bilancio. Ovviamente il Collegio dei Revisori non fa delle valutazioni di merito, ma verifica la sussistenza degli equilibri e la correttezza dell'azione amministrativa dal punto di vista anche della conformità alle disposizioni di legge e condivide l'esigenza di assicurare il permanere strutturale degli equilibri del bilancio e quindi ha dato parere positivo a una manovra che va in questa direzione. Dal punto di vista tecnico evidenzio che nel corso degli anni si sono verificate numerose spese obbligatorie, pensiamo ai contratti personale, pensiamo al riassorbimento dell'IVA, pensiamo anche ad alcune scelte legislative che in periodo Covid hanno sospeso la riscossione coattiva e che si sono tradotte quindi in un incremento degli accantonamenti al Fondo Garanzia Debiti Commerciali, senza naturalmente dimenticare i pesantissimi aumenti che ci sono sul fronte dell'energia elettrica, del gas, ma aggiungerei anche dei carburanti, e che impongono pertanto delle manovre che al 31/7, quindi al 31 di luglio, garantiscano gli equilibri del bilancio, che sono, ricordo un po' per tutti, un passaggio molto importante previsto dal testo unico entro il termine di questo mese, per verificare che gli andamenti della gestione finanziaria siano coerenti con l'esigenza di un traguardo al 31/12 di risultato di amministrazione non negativo. Questi aumenti, ma anche diciamo il percorso che stanno facendo moltissime amministrazioni, denotano una significativa criticità nella fiscalità locale, nella finanza locale, che impongono delle misure. Lo abbiamo visto con l'emergenza epidemiologica, che ha imposto allo Stato di erogare significative risorse, ma lo vediamo anche dal numero crescente di enti locali italiani che ricorrono delle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale. Basta guardare il nostro territorio ligure, è significativo nel rappresentare che il 50% dei comuni capoluoghi di provincia sono in procedura di risanamento, ma non tanto per dei meriti proprio, per criticità specifiche, ma per una evoluzione della finanza locale che ha sicuramente ridotto in modo significativo le risorse che arrivano attraverso il fondo di solidarietà comunale a fronte di spese che sono crescenti. Ecco perché il collegio ha condiviso la scelta dell'amministrazione di aderire alla proposta del MEF di intervenire attraverso anche le scelte di cui si sta parlando. Grazie.
Grazie dottor Rossi, passo la parola all'assessore Picciocchi per la replica. Prego assessore.
Grazie presidente, per replicare mi riallaccio a queste ultime osservazioni del presidente del collegio, nel senso che credo che si debbano guardare le cose in maniera oggettiva. Ci sono criticità di sistema che non riguardano solo il comune di Genova, perché se voi andate a vedere i comuni che per primi hanno aderito in maniera molto più dolorosa a questa procedura, sono comuni a trazione PD. Penso al comune di Torino, penso al comune di Napoli. Allora, non è una questione politica, non è una questione di maggioranze, perché sui temi del bilancio comunale c'è una trasversalità assoluta. Io stesso mi sento costantemente con i miei colleghi di Torino, di Milano, di Napoli, di Venezia, di Firenze, di Bologna, con cui evidentemente condividiamo gli approcci e il giudizio di una sostanziale insoddisfazione per quello che è lo stato della finanza locale in Italia. Quindi credo che al fine di esprimere una valutazione corretta e completa e oggettiva di questa operazione non si possa prescindere da un dato di contesto che d'altra parte è stato scolpito in ben due norme di legge, che sono l'articolo 1,572 della legge di bilancio e l'articolo 43 del decreto aiuti. Questa è la risposta che il governo della Repubblica ha ritenuto di dare alle amministrazioni locali di tutti i colori politici, che chiaramente per variabili esogene, tendenzialmente estranee a una gestione inefficiente del proprio bilancio, oggi non sono in grado di sostenere quella che è una spesa di parte corrente strutturale. Dopodiché è evidente che, e qui mi ricollego a quanto affermava la consigliera Lodi alla fine del suo intervento, viviamo in una schizofrenia. E qual è la schizofrenia? Posta in essere dai sindaci italiani, dal presidente De Caro in occasione del convegno a cui ho partecipato su PNRR a Roma, alla Nuvola, il 22 e il 3 giugno, alla presenza del governo, che oggi i comuni italiani hanno delle risorse per investimenti mai viste, e questo è un dato di fondo, a motivo fondamentalmente del PRR, ma hanno una parte corrente che è in una condizione disastrata, e questo crea chiaramente una schizofrenia e getta anche dei temi che dovranno essere discussi nel momento in cui poi questi grandi investimenti verranno attuati, implementati e poi andranno gestiti e necessiteranno di risorse di parte corrente per essere gestiti. Tema che la Ragioneria dello Stato, peraltro in quel convegno, ha dimostrato di avere perfettamente a conoscenza. Quindi la prima considerazione che volevo fare è questa, cioè oggettivamente questa è una manovra targata MEF, imposta da una norma di legge. Poi è chiaro, e qui risponde alla consigliera Russo, che da un punto di vista puramente formale è facoltativa, però è altrettanto vero che nella sostanza non è facoltativa, perché il presupposto per attivare questa procedura è scritto nella norma. E qual è il presupposto? Ente con debito pro capite superiore a 1.000 euro, e noi siamo a 1.850 euro, con necessità di un percorso di riequilibrio strutturale. Allora, che valutazioni sono differite tra il momento di approvazione del bilancio di previsione ed oggi? Beh, intanto quando abbiamo approvato il bilancio di previsione era i primi giorni di dicembre, non c'era una guerra, non c'era una crisi energetica. Questo per dire che noi oggi uno dei fattori di potenziale squilibrio che registriamo è legato ad una esplosione di costi di cui, quando abbiamo fatto il bilancio, assolutamente non avevamo contezza. Se voi considerate che in variazione abbiamo previsto 7 milioni e mezzo per energia più 1 milione e mezzo per gas, siamo già a 9 milioni su 13 milioni di manovra, il che vuol dire che una buona parte di questa manovra chiaramente va a sterilizzare degli incrementi di costi che non erano assolutamente preventivati quando abbiamo approvato il bilancio. Alla domanda come avreste fronteggiato la situazione, le rispondo tranquillamente in questi termini. Avremmo fronteggiato la situazione attraverso il ricorso a operazioni straordinarie di entrata applicate alla spesa corrente, esattamente come è stato negli anni non solo da parte del Comune di Genova e come peraltro il Governo stesso ha indicato alle amministrazioni comunali nel 2020, quando ha detto: per reggere gli impatti delle diminuzioni di gettito e degli incrementi di spesa, andate a rinegoziarvi i mutui, ma non a rivedere i tassi, a spostare in avanti le rate capitali. Allora, queste sono operazioni straordinarie, non ricorsive, a cui si ricorre quando c'è necessità di liberare risorse di parte corrente per rendere meno ingessata la spesa, ma non è buona norma ricorrere strutturalmente ad operazioni di questo tipo, che tra l'altro mortificano il principio che è stato più volte sottolineato anche dalla Corte Costituzionale, che il debito non va scaricato sulle generazioni future. Quindi un po' sì, perché, come dire, si fa di necessità virtù, ma non bisogna esagerare con questo tipo di operazione. Quindi avremo avuto le nostre contromisure non di carattere strutturale. Dopodiché, nel momento in cui esce una norma che non fa altro che registrare questa situazione, perché la norma non è stata prevista per il Comune di Genova, la norma è stata prevista per tutti i comuni italiani con un debito pro capite sopra 1.000 euro, quindi parliamo di una quantità enorme di comuni che accederanno a questo tipo di negoziato, che comunque attendere, permettetemi questa considerazione, secondo me, ha un fatto positivo, cioè che il governo registra finalmente il punto che i problemi delle grandi città e le necessità, i fabbisogni delle grandi città vanno trattate città per città ad un tavolo negoziale apposito, e non è possibile che i criteri di riparto delle risorse si applichino automaticamente in maniera avulsa da ogni considerazione di contesto. Quindi io nutro molte aspettative su quello che potrà, al netto di questa antipatica manovra, uscire da quel tavolo. Quindi queste sono considerazioni di carattere generale. I tempi purtroppo sono d'accordo, io stesso e gli uffici che collaborano con me ne sono vittime, e la legge, il decreto aiuti è stato convertito in legge il 15 di luglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei giorni immediatamente successivi. Il Ministero dell'Interno ci ha scritto il 18 di questo mese, quindi sostanzialmente ci ha scritto una settimana fa. Chiaramente stavamo già ragionando, perché noi questo tema dell'equilibrio strutturale l'abbiamo portato all'attenzione del Ministro con un incontro apposito il 4 di marzo, quindi non è che, come dire, improvvisamente ci svegliamo e ci rendiamo conto che dobbiamo, come dire, fronteggiare questo tipo di situazione. Ma la via per fronteggiarla c'è stata delineata dal governo e soprattutto dal Parlamento in sede di conversione del decreto in questione. Per quanto riguarda le domande sul debito, allora ribadisco che è proseguita in questa consigliatura la tendenza alla riduzione del debito, perché noi ci siamo insediati nel 2017 con un debito, se non ricordo male, eravamo a un miliardo, dunque il 31 dicembre 2016 il debito del comune era di 1 miliardo 180 milioni, oggi il debito del comune è 1 miliardo e 37 milioni. Quindi c'è stata una riduzione di debito di circa 150 milioni di euro. Dopodiché è un debito molto alto, perché se voi considerate che il volume della parte corrente del bilancio, tolta la Tari, che voglio dire è un'entrata che chiaramente poi va a coprire il costo del servizio, si aggira intorno ai 700 milioni scarsi, abbiamo un debito che ogni anno ci pesa quasi 100 milioni di euro di restituzione. Ed è esattamente questo un tema che stiamo affrontando, su cui si apre un'altra criticità di sistema, perché ricordo a tutti che nel 2019 è stato approvato un decreto legge che per recepire le istanze degli enti locali prevedeva un'operazione di accollo dello Stato dei debiti degli enti locali con una rinegoziazione dei tassi, perché noi scontiamo tassi ancora molto alti, mutui fissi a tasso fisso al 5,6%. Le operazioni di estinzione sono complessissime, perché bisogna pagare penali nell'ordine del 30% della rata capitale. Le operazioni di rinegoziazione vanno effettuate nel rispetto del principio della convenienza economica. Quindi, come dire, i margini di azione sono veramente limitati, a meno che non intervenga il governo con una norma di sistema, norma che è stata prevista nel 2019 in un decreto legge convertito in legge. Ad oggi non ancora attuata, al MEF stanno cercando di ragionare come attuarla, anche perché nel frattempo si è alzato il livello di pressione dei comuni da parte del presidente sindaco di Bari, presidente dell'Associazione dei Comuni, Antonio De Caro, che ancora recentemente è intervenuto su questo tema. Quindi io credo che veramente invito tutti ad uno sforzo volto ad inquadrare questa operazione nel campo di una criticità di carattere generale che riguarda tutta la finanza locale in Italia e al tempo stesso nel quadro di una precisa politica fiscale del governo. Perché in realtà, e qui mi inserisco su una considerazione della consigliera Russo, gli scaglioni si sono modificati in maniera tale per cui, come dicevo prima, questi aumenti di 0, che noi andiamo a proporre, di fatto consentono di mantenere un effetto complessivo di importante riduzione fiscale. Quindi questi aumenti non vanno ad annullare la riduzione che è intervenuta, perché vi faccio alcuni esempi. Sullo scaglione da 15.000 a 28.000, dove la nostra aliquota cresce di 2 decimali, quindi da 0,8 a 1, c'è stata una riduzione di scaglione dal 27% al 25%, quindi il contribuente avrà un beneficio di meno 1,8. Sullo scaglione successivo, da 28.000 a 50.000, c'è stata una riduzione di aliquota dal 38% al 35%, quindi a fronte di una riduzione di 3 punti percentuali c'è un incremento di 0,2, di questo stiamo parlando. Quindi l'operazione è stata concepita anche in questa logica da parte del governo, non nel senso di un incremento dell'agevolazione fiscale. Se voi andate a leggere, lo dicevo all'inizio, le norme attuative del federalismo fiscale in Italia prevedono esattamente questo, che lo Stato si ritira e che in maniera speculare cresce la potestà tributaria degli enti locali, perché io ricordo a tutti che il comma 1 dell'articolo 119 della Costituzione, come novellato nel 2001, dice una cosa molto importante che in Italia non è mai stata attuata, cioè dice che i comuni istituiscono e applicano tributi ed entrate proprie, quindi hanno un'autonomia tributaria. Ricordo che da 5 anni a questa parte, sovente la Corte Costituzionale, quando interviene in termini di contabilità, richiama il principio della responsabilità del mandato politico degli amministratori, che si regge esattamente sul canone no taxation without representation, cioè sul giudizio che la collettività amministrata rende dell'operato dell'amministratore in funzione di quella che è la scelta del prelievo fiscale e della modalità attraverso cui vengono utilizzate le risorse. Quindi questa manovra, che come dire ci può apparire come dire all'inizio sul fiato corto e che comunque non devo io difendere, perché io ne devo prendere atto come assessore di un comune, perché ripeto, una manovra scolpita in una norma di legge, come dire, ha delle logiche da questo punto di vista che sono molto più ampie. Dopodiché sono perfettamente d'accordo con la totalità, penso, di questa commissione, lavoreremo col governo per chiedere un aumento dei trasferimenti di parte corrente, perché la criticità dei bilanci comunali oggi è la parte corrente, questo è il punto di fondo. Certo, ricordava la consigliera Lodi, nel 2020 e nel 2021 c'è stata un'importante addizione di risorse per gestire e fronteggiare la pandemia, ma non sono risorse strutturali, tanto è vero che c'è un meccanismo che si chiama certificazione, dove i comuni sostanzialmente devono dire cosa hanno fatto di quelle risorse, se quelle risorse sono bastate. In sede di conversione del decreto aiuti c'è una norma, secondo noi, molto sperequata, ne abbiamo già chiesto la correzione, perché si dice i comuni che hanno avuto avanzi di quelle risorse non li restituiscono allo Stato, li tengono per fronteggiare gli incrementi di energia e per eventuali agevolazioni tari. Ma non si dice nulla sui comuni negativi, cioè sui comuni per i quali quelle risorse, come il nostro, non sono bastate, comuni che oggi sono a credito, ed è un credito che noi rivendichiamo chiedendo di poter utilizzare quelle risorse esattamente nella stessa modalità. Ora, per quanto riguarda le singole e specifiche domande che sono state fatte, io chiederei al Presidente di passare la parola agli uffici, però vorrei osservare, risponde al consigliere Amore, ovviamente è un di cui, la spesa che lei ha evidenziato, del plafond e dell'integrazione che assicuriamo alla direzione politiche sociali, risponde al consigliere Villa, parliamo di incrementi per lo più dovuti a rinnovi contrattuali a carico dell'ente, quindi riguardano solo ed esclusivamente il nostro personale. Su tema affidi, su tema ristorazione, preferisco che rispondano in maniera più tecnica, se il Presidente consente, i nostri responsabili delle direzioni, anche rispetto agli altri temi, vedo qua il dottor Cavalli, sollevati dalla consigliera Lodi, sul plafond delle politiche sociali. Per quanto invece riguarda quella notazione sul metodo, la condivido, nel senso di un maggiore coinvolgimento dei colleghi in questo tipo di sedute, a onore del vero ricordo che la prassi sulle variazioni di bilancio era che intervenisse solo l'assessore con gli uffici, ma ritengo assolutamente giusto, corretto e doveroso quanto voi avete evidenziato, quindi me ne farò sicuramente portavoce. Grazie. Diamo la parola al dottor Cavalli.
Grazie assessore Picciocchi. Allora diamo la parola agli uffici. Primo che dottor Cavalli.
Sentite? Sì, grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda gli affidi, al 31-12-2021 avevamo 271 affidi, di cui 250 per minorenni, diciamo, italiani e 21 per minori stranieri non accompagnati. In quel numero più ampio riferito al precedente anno erano considerati anche gli affidi a tempo parziale, cioè quelli diurni, okay? Che seguono una dinamica parzialmente differente. Sì, forse da quel dato non si legge, cioè da quella sintesi a cui fa riferimento lei non si legge, però mi hanno confermato gli uffici che era compreso anche questa tematica. Grazie.
Grazie dottor Cavalli, vedo che si è prenotata la consigliera Lodi. Prego, consigliere.
Sì, no, dico solo questa cosa sugli affidi. Mi è stata data una risposta dettagliata dagli uffici della direzione col divisi sia, diciamo, quelli permanenti sia quelli sospensivi, e comunque c'è stato un calo notevole che non giustifica l'aumento diciamo, economico rispetto agli aumenti. Poi io cioè, l'ho visto perché me li avete risposto voi, comunque domani è oggetto di una mozione, quindi io... va bene così. No, volevo dire due cose. La prima, vorrei dire all'assessore che dice sul metodo, dice a noi, settimana scorsa abbiamo dovuto fare la delibera, va un poco tempo. Allora, si poteva fare il consiglio giovedì e si potevano mettere delle commissioni diluite, diciamo tra lunedì, martedì e mercoledì. Se si vuole si può fare tutto, se si deve fare entro la fine del mese. Lo dico perché iniziamo un nuovo ciclo e se riusciamo anche per sostenere l'assessore al bilancio a far più attivi gli assessori che ci devono spiegare le scelte politiche, sarebbe preferibile, non gli uffici, che francamente gli uffici sono qui ed è giusto perché fanno un lavoro enorme, li ringraziamo, però le scelte politiche sono degli assessori, sebbene nei servizi sociali lo abbiamo adesso e non lo avevamo prima. E, l'ultima cosa che voglio dire, chiudo e ringrazio il Presidente per questa opportunità, perché poi sono pratiche complesse, quindi è difficile stare nei tempi. Io penso che quello che lei ha detto non ha risolto la mia domanda, perché è vero che lei dice, ma se io, quando si va a bilancio preventivo si deve immaginare di avere le risorse per coprire bilancio preventivo nelle fasi successive. Se lei oggi mi dice che se non si faceva questo aumento IEP si doveva procedere come già fatto nella ritrattazione dei mutui, io penso anche che si potevano fare scelte politiche probabilmente diverse, perché lei ha detto che c'è stata la pandemia, lei ha detto che c'è stata una serie di cose da dicembre ad oggi, ma c'è stata anche una campagna elettorale. Quindi lo dico un po' abbattuta, ma anche non per ribattere sul tema del PD, visto che lei ogni tanto striscia questa cosa. Il sindaco di Torino è un anno e rotti che è sindaco e ha un'amministrazione di 5 anni precedenti non sua, quindi probabilmente avrà dovuto anche mettere a posto alcune situazioni. Voi siete 5 anni, siamo al sesto anno, la situazione, se permette, è leggermente politicamente diversa. Leggo il suo assist perché me l'ha dato e io non posso che risponderle. Grazie.
Grazie consigliere Lodi. Vedo che si è prenotato il consigliere Pandolfo, prego consigliere.
Sì, grazie Presidente, ma in ragione delle possibilità che la norma nazionale consentiva o consente, ci domandiamo perché il Comune non abbia scelto anche la strada della tassazione a chi si imbarca, in particolare nel porto, visto che siamo la prima il primo porto italiano e possiamo contare su oltre 2 milioni di passeggeri l'anno. Quindi questa era una possibilità che in qualche modo, secondo proprio un banale calcolo, avrebbe, e rispetto a quello che lei ci ha prospettato, avrebbe potuto coprire quanto ipotizzato in questa variazione per la direzione scuola, quindi che sono circa 4 milioni, dico bene. Quindi questa era una possibilità, visto che gli operatori molto spesso lamentano il fatto, gli operatori portuali, e anche qui sarebbe stata utile la presenza dell'assessore Maresca, lamentano, dicevo, il fatto che i denari che provengono dalla tassazione derivante dal porto finiscano a Roma e non ritornino sul territorio. Domandiamo questo, cioè perché non si è fatta questa scelta dal punto di vista dell'amministrazione comunale.
Grazie consigliere Pandolfo, do la parola adesso all'assessore Picciocchi per la replica. Prego l'assessore.
Grazie, ma la replica è proprio, diciamo, veloce, perché poi non voglio, come dire, dare luogo ad un battibecco, ma gli interventi sono sempre stimolanti. Allora, ognuno di noi, come dire, ha avuto le sue eredità, no? Io posso dire che ne ho avute di molte pesanti, penso alla situazione di Amio, penso alla situazione della Fiera di Genova e potrei continuare. Ora, io ho parlato del Comune di Torino, dove posso parlare del Comune di Napoli, dove purtroppo sono delle situazioni incancrenite da decenni, perché di questo stiamo parlando. Ma, come dire, lo dicevo, come dire, a riprova della bontà degli attuali amministratori che con senso di responsabilità hanno preso in mano la situazione anche a fronte di dover fare scelte popolari, impopolari, perché la politica è anche questo, d'accordo, la alta politica è anche questo, e soprattutto per dirvi che questi temi sono assolutamente trasversali. C'è, come dire, una sintonia di vedute tra me e i colleghi piena, non esiste nessun tipo di steccato che possa in qualche modo derivare da una diversa collocazione politica, proprio perché, come dire, i nostri sono temi tecnici, quindi la politica si può dividere giustamente sulle scelte che riguardano l'impiego delle risorse, ma prima di dividersi sulle scelte bisogna che le risorse ci siano. Quindi questo è il tema che, come dire, le nostre, e dico nostre, non nostra, parlo almeno di comuni più rilevanti, stanno cercando di affermare con i governi che si sono succeduti e a prescindere dai colori politici, perché io credo di essere sempre stato molto, come dire, oggettivo e trasparente nei confronti del governo, così come in questo momento, e l'ho dichiarato anche pubblicamente, ringrazio la vice ministro Castelli che si è molto adoperata perché in sede di conversione del decreto aiuti all'articolo 42 fosse ricompreso il comune di Genova. C'è poco da ridere, la verità, fosse ricompreso il comune di Genova tra gli enti beneficiari delle ulteriori risorse Covid, ok? E quindi, voglio dire, ringrazio un rappresentante del governo e ringrazio tutto il governo, perché noi eravamo stati esclusi nella versione iniziale del 42, perché c'era una soglia di 600.000 abitanti che è stata abbassata in sede di conversione a 500.000. Con la stessa onestà dico che, come dire, questa situazione che purtroppo si perpetua da diversi anni di sottrazione sistematica di risorse ai comuni, non siamo d'accordo. Lo dicevo quando c'era il governo giallo verde, quando c'era il governo giallo rosso e quando c'era il governo Draghi. E voglio dire, nel mondo dei comuni, viva Dio, devo dire anche un'esperienza molto piacevole, c'è questa grande trasversalità che ci porta a fare le nostre battaglie per dare dignità alla finanza locale. Venendo invece all'interessante domanda del consigliere Pandolfo, allora ovviamente abbiamo fatto una considerazione da questo punto di vista, riteniamo che i tempi non siano ancora maturi per diverse ragioni, intanto si parla di diritti aeroportuali, abbiamo anche guardato un po' quali sono i numeri e i movimenti e si parla di diritti di imbarco, quindi non si parla di transiti, quindi avremo circa 750.000 movimenti sull'aeroporto all'anno e all'incirca 1.900.000 movimenti di imbarco sul porto. Allora, su questa norma in questo momento stanno andando avanti altre amministrazioni, per dire il Comune di Napoli che ha fatto la manovra sulle addizionali sta introducendo anche i diritti di imbarco. Come lei avrà notato c'è una definizione normativa che è piuttosto sfuggente perché di fatto la norma si limita a prevedere l'istituzione di diritti di imbarco ma non disciplina questi diritti di imbarco e proprio da una interlocuzione che abbiamo avuto con il Dipartimento delle Finanze c'è l'intenzione del governo di andare a disciplinare in maniera un po' più puntuale questo tipo di entrata, dopodiché faremo le nostre valutazioni. Comunque, quando anche l'avessimo istituita non sarebbe stata assolutamente sufficiente sull'esercizio in corso, lo comprendiamo perché sarebbe stata nella migliore delle ipotesi operativa da settembre, tra l'altro in un momento in cui si riducono i traffici sicuramente portuali, quindi come dire è un ragionamento che insieme agli altri comuni, so che anche il Comune di Milano sta ragionando molto sull'inserimento di questo nuovo diritto, che poi tecnicamente viene nominata come addizionale, sono riflessioni che ci riserviamo poi di fare in sede di bilancio a seconda dell'evoluzione e della normativa nazionale e poi di quello che anche ci dirà il Ministero.
Grazie Assessore, se ci sono altri funzionari che vogliono parlare. Sì, allora do la parola alla dottoressa Bergamini per esposizione. Prego, dottoressa.
Buongiorno consiglieri e consigliere. Io sono Paola Bergamini, mi occupo del servizio alla scuola dal 99. E in particolare volevo spiegarvi un attimo il problema della crisi economica dei servizi di ristorazione. A parte il fenomeno Covid che nonostante la fine dell'emergenza vede comunque la necessità di mantenere lo stesso le misure anticontagio, e che quindi non è cambiata sostanzialmente la situazione, abbiamo un grosso problema per l'inflazione. Il costo del pasto è del 35% costituito da derrate. Voi sapete che la crisi in Ucraina ha prodotto, a parte il rialzo dei costi energetici e di trasporto, anche un grosso incremento nel costo delle derrate, in particolare della filiera del grano. Quindi le aziende di ristorazione, come prevedono i loro contratti, hanno chiesto la revisione dei prezzi. Per spiegarvi, quando noi abbiamo fatto il bilancio a settembre l'inflazione era del 2%. L'inflazione oggi è circa l'8%, quindi faremo tutta un'istruttoria, ma è chiaro che questi sono costi aggiuntivi non preventivabili, e su una spesa di circa il 21 milioni di euro l'8% vi lascio a voi fare il calcolo. Grazie.
Comunque possiamo dire poi dei dettagli specifici.
Grazie dottoressa Bergamini, sì, come diceva l'assessore, si riserva di dare ulteriori dettagli. Vedo che si è prenotato il consigliere Amore, prego consigliere.
No, volevo, c'era la seconda parte della mia domanda che era quella su, diciamo, l'acquisto, se, diciamo, se questi incremento di risorse alle politiche sociali, come sembra, sono fondamentalmente destinate all'acquisto di beni e servizi, o se c'è una parte più strutturale, se l'assessore è uno dei funzionari può rispondermi.
Sì. Allora vedo che si è prenotato il consigliere Pirondini, prego consigliere.
Grazie, volevo fare una domanda un pochettino più specifica all'assessore, permetto che prima non ridevo per quello che ha detto lei, ma anzi ero particolarmente d'accordo, amaramente, ma ero d'accordo. La settimana era venuta anche in campagna elettorale a sostenervi una nostra ministra, quindi sul fatto che aveva dato una mano, questo era chiaro già da mesi, ma non è una critica a lei. No, assolutamente. Ha aiutato poco noi, ma voi sicuramente sì. Un ragionamento che facevo è questo. Siccome si parla all'interno di questo documento, appunto di questi fondi che verranno utilizzati per determinati capitoli, e sicuramente è stato ampiamente detto oggi, quello dell'istruzione e delle politiche sociali sono due capitoli molto importanti che riguardano queste finanze. Siccome la settimana scorsa, martedì, abbiamo approvato in Consiglio Comunale la mozione che impegnava il Sindaco e la Giunta all'istituzione del raddoppio degli asili musicali, cioè da 2 a 4, che mi pare un tema che evidentemente abbia a che fare con che afferisca al tema della scuola, e siccome in settimana c'è stato un incontro informale anche con l'assessore e i tecnici in cui si è evidenziato il problema del personale, no? Che in questo momento non è proprio numericamente pronto per sostenere lo sviluppo fino a 4 di questa iniziativa, che è un'iniziativa votata all'unanimità, quindi non è un'iniziativa del Consiglio Comunale. Volevo capire se magari è emendabile questo documento con un riferimento specifico affinché si possa andare a coprire anche quel tipo di competenza all'interno del Comune a livello di assunzioni nel comparto scuola dedicato a quel progetto, o se non emendabile questo documento in quella direzione possa essere comunque un impegno, quello che lei prenda a livello informale, di lavorare in quella direzione, perché oggettivamente l'appunto mosso oggi, per cui su queste tematiche era evidente che andassero che dovesse essere presenti anche gli assessori di riferimento per maggiori specifiche, perché non parliamo di piccoli importi, parliamo di importi importanti e di temi estremamente importanti. Poi lei fa bene il suo lavoro, che è quello dell'assessore al bilancio, quindi viene qua e ci parla, come dire, dell'aspetto tecnico, normativo ed economico, e il suo lavoro lo fa bene come sempre, però è evidente che manca qualcosa in questa commissione, e ringrazio i tecnici per aver dato il loro contributo, ma a livello politico capire che destinazione avranno determinate somme in modo più specifico e puntuale, io credo che fosse importante e dirimente anche al lato della votazione di un documento, no? E quindi provando ad entrare un attimino più nello specifico le faccio questa domanda, grazie.
Grazie consigliere Pirondini, e do la parola all'assessore Picciocchi.
Sì, grazie Presidente. Allora, non conosco la questione nella sua traduzione economica. So ovviamente che la scorsa settimana è stato approvato questo ordine del giorno all'unanimità, come so e le do atto che lei è sempre molto impegnato su questo argomento. Ricordo, ovviamente non è comparabile, no, con quello che oggi viene chiesto, su cui però l'impegno formale è anche di dare una risposta, possa anche negativa, ma spero che non lo sia, che poi a quel punto non è solo una risposta a lei, ma una risposta a tutto il Consiglio, perché l'ordine del giorno è stato valutato. Ricordo la richiesta che c'era stata di incremento delle dotazioni per gli ausili musicali, cui abbiamo comunque provveduto nell'ultima variazione votata in occasione della precedente consiliatura che aveva avuto lei come promotore. Quindi, siccome assolutamente apprezzo questo spirito di collaborazione su quelli che sono temi oggettivamente importanti per la città, questo sicuramente è uno di quelli, quindi io ci lavorerò, condivido pienamente questa istanza, comunque prendo atto di quella che è stata la votazione del Consiglio, non in sede di questa variazione dove adesso non abbiamo più lo spazio oggettivamente, ma sicuramente questo lo dico anche per tranquillizzare sull'aspetto che tutti avete posto della non partecipazione dei colleghi, siccome avremo sicuramente un'altra variazione a settembre, tra la fine di settembre e i primi di ottobre, che dovrà essere un po' quella conclusiva con cui ci andiamo a sestare verso la fine dell'anno, in quell'occasione io cercherò di dare una risposta su questa istanza e ovviamente, come ho detto prima, sarà mia cura coinvolgere tutti i colleghi.
Grazie Assessore Picciocchi. Non so se ci sono altri funzionari che vogliono parlare. Prego.
Grazie. No, era soltanto in risposta al consigliere Amore. Le poste di cui stiamo parlando oggi per i servizi sociali servono per l'acquisizione di servizi.
Grazie, dottor Cavalli. Vedo che non ci sono altri interventi, allora procedo con la proposizione in aula, gruppo per gruppo. Vince Genova, Liguria al centro, Fratelli d'Italia, Lega Liguria, Genova domani, Forza Italia, Partito Democratico, Genova Civica, Lista Rosso Verde, Uniti per la Costituzione, Movimento 5 Stelle di Genova. Quindi, avendo discusso l'ordine del giorno, dichiaro chiusa la commissione.
L'ho già fatta.
Ah, sì. Scusate, è una comunicazione di servizio. Ricordo che c'è adesso la conferenza dei presidenti di commissione. Grazie.